Roberto Cazzola, buongiorno.
Buongiorno, dottor Partiti.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere un libro che ha un titolo che porta molta curiosità e quindi attenzione, Un quarto di pera di Giulio Einaudi e altre memorie editoriali. Questo libro, scritto da Roberto Cazzola e pubblicato dalla casa editrice torinese Seb 27 nella collana editoriale Tamburi di Carta. Roberto Cazzola, partiamo dall'immagine di copertina per entrare nello spirito e per respirare proprio l'aria di questa storia che lei tra poco ci racconterà. Che cosa ci dice questa immagine di copertina?
Beh, in realtà è un'immagine che ha a che fare con il mio passato. L'immagine di Franz Maserel, un incisore sul linoleum degli anni fra le due guerre. Io ho scritto una tesi di laurea sulla politica culturale dell'austromarxismo, cioè sulla politica culturale della socialdemocrazia austriaca fra le due guerre, e incontrai allora proprio questa immagine, che era un'immagine di educazione del popolo in realtà. Cioè, diverse incisioni di Maserel sono ambientate in una biblioteca, e in questo uomo sulla scala, che ha fatto quindi un po' di fatica per salire ai libri più alti, ci sono dei raggi, c'è della luce, c'è del bianco, e quindi questa immagine ci dice, a mio giudizio, che il libro, la cultura, ci aiutano a chiarirci le idee, servono per la chiarificazione, quella che in tedesco è l'Aufklärung, che è anche uno dei modi per dire l'illuminismo.
E questa è un'immagine veramente molto particolare, e poi così ben raccontata acquista sicuramente ancora un valore diverso oltre a quello che già ricordo che Roberto Cazzola, leggendo nelle svolte di copertina, nato a Torino, già responsabile della germanistica per Einaudi e poi per Adelphi, ha insegnato all'Università di Vienna, ha pubblicato diversi libri, l'ultimo dei quali Un quarto di pera di Giulio Einaudi. È proprio l'ultimo, oppure mi sono perso un titolo, Roberto Cazzola?
No, non se ne è perso uno, cioè ho appena finito un romanzo e mi auguro che esca l'anno prossimo, quindi è il penultimo.
E quindi ha scritto un romanzo, in 30 secondi ci anticipi qualche cosa di questo romanzo, se è possibile.
Sì, è un romanzo epistolare ed è uno scambio di lettere fra un uomo e una donna, in cui progressivamente ci domandiamo chi sta scrivendo a chi, e in realtà è forse una ricerca da parte di un uomo della propria voce femminile. Ecco, proprio in 30 secondi.
Chi sta scrivendo e a chi? Credo che questa sia una domanda che possa percorrere anche un po' questo libro, Un quarto di pera di Giulio Einaudi e altre memorie editoriali. Questo libro è un libro anzitutto di ricordi professionali, ricordi umani soprattutto, ricordi culturali, ma non tanto con il sapore della nostalgia, che indubbiamente c'è, perché siamo impastati che ci piacciono anche di nostos, no? Come si diceva un tempo. Però ci racconta molte cose del mondo intellettuale italiano, non certamente quello di oggi, ma di quello che era un tempo, perché lei ha avuto la fortuna di essere professionalmente accanto a Giulio Einaudi. Forse c'è persino qualcuno che la figura di Giulio Einaudi a malapena sa collocarla. Chi era Giulio Einaudi?
Dirò una cosa che Giulio Einaudi non gradirebbe dal momento che la dico per prima: era il figlio del Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, e credo che Einaudi abbia sofferto per buona parte della sua vita di questo essere sempre in qualche maniera identificato con suo padre. Però suo padre è anche colui che, facendogli mettere in ordine la sua biblioteca, coinvolgendolo nella rivista La Critica, presentandogli, facendogli conoscere l'intelligenza di quegli anni, penso a Benedetto Crocero, a Robert Michelson, attivò nel figlio questa passione per una voce, quella della casa editrice Einaudi, in un'Italia che comunque era un'Italia fascista. Einaudi nasce nel 1912, a 20 anni incomincia a scoprire questa sua vocazione, inizia una casa editrice da ragazzo, giovanissimo, con il supporto ovviamente alle spalle della cultura della biblioteca paterna, però anche con l'appoggio di uomini come Leone Ginzburg, Cesare Pavese, Jaime Pintor, cioè il fiore dell'intelligenza e dell'apertura all'Europa in anni in cui l'Italia era autarchica anche nell'editoria o nella cultura. E quindi un giovane che a 20 anni fonda una casa editrice che dà voce alle più belle intelligenze, pensi insomma, ai libri di Huizinga, lo studioso della civiltà olandese del 600, Montesquieu, qui apre diciamo con le sue collane bellissime, la collana di Saggi Arancioni che rimarrà una delle più importanti della casa editrice, quella degli scrittori tradotti da Goethe a Goncharov, cioè un'apertura sull'Europa mentre l'Italia è autarchica, diventa sempre più autarchica, e poi buona parte del cenacolo che gira intorno a Giulianaudi verrà arrestato perché erano quasi tutti militanti di Giustizia e Libertà. Lei ricorda la delazione di Piti Grilli, buona parte della casa editrice finì o in prigione o al confino come Leone Ginzburg, e il quale Leone Ginzburg dal confino continuava a fare il redattore di libri, a scrivere prefazioni, fino alla lotta nell'Italia occupata dopo l'8 settembre. Noti bene, Leone Ginzburg molte prefazioni le scrive anonime proprio in quanto ebreo, e quindi negli anni delle leggi razziali o razziste, forse meglio dire, italiane, e poi dell'occupazione tedesca. Quindi l'Einaudi diciamo è una casa editrice che apre in anni di asfittica autarchia e di buia dittatura fascista, apre una finestra sull'Europa grazie anche a questo padre alle spalle che era un uomo di una cultura europea o mondiale addirittura, e che è stato il prestigio della Presidenza della Repubblica, uno dei migliori presidenti che noi abbiamo avuto.
Tra l'altro noi abbiamo raccontato a proposito di Luigi Einaudi insieme con Paolo Soddu, dialogare con Luigi Einaudi, questo il pensiero liberale dialogo attuale utilizzando l'intelligenza artificiale in un modo veramente molto molto particolare, di grande apprendimento e coinvolgimento culturale. Lei, Roberto Cazzola, apre questo suo libro con queste parole: ho amato Giulio Einaudi di un amore ilare e filiale, e questo libro ne darà testimonianza nelle pagine dedicate agli anni felici trascorsi accanto a lui. Ma qui già dalla prima pagina, in questo libro, la cosa bella è che se io scorro le sottolineature, ma c'è veramente il gota degli intellettuali, non solo, perché nella prima pagina mi sono ritrovato niente meno che una delle direzioni più straordinarie della musica, Alfred Brendel. Lei ha cenato insieme con questo straordinario, ma quanto la invidio.
Sono stato editor di tre suoi libri, sì. Di fatto. Sì, anche perché era un uomo di uno spirito eccezionale, cioè non ho mai riso così tanto come con Brendel, quindi anche cioè, non solo un grandissimo pianista, ma un uomo di un umorismo eccezionale, di un'intelligenza strepitosa. Il libro Il velo dell'ordine, in realtà è un libro sul gusto, non solo sul gusto musicale, ci sono delle pagine sul kitsch che sono magistrali anche per chi si occupa di letteratura o di arte, e quindi sì... È una delle rare cene che ho fatto con Calasso, e c'era appunto anche Alfred Brendel, proprio perché festeggiavamo l'uscita del velo dell'ordine. Poi abbiamo fatto un altro libro molto divertente, il suo, che si intitola Abbecedario, ed è un ABC della musica molto divertente, fra cui c'è anche la voce tossitore, che è colui che un pianista soffre più di tutti, quelli che hanno gli attacchi convulsi di tosse in un concerto, o poi quella bellissima raccolta di aforismi di Hebbel, scelta con appunto gusto per l'ironia dissacrante da Brendel.
Da Brendel a Michelangelo Antonioni, e poi quante sono le figure, Cerati, ovviamente Calasso, ma di questa figura parleremo fra poco, Mario Rigoni Stern, mi vengono in mente, poi più vicino a noi, per esempio la bravissima e simpatica scrittrice Stefania Bertola, e via andare. Ora, lei quanti anni ha lavorato nell'editoria?
44, 21 all'Einaudi e 23 alla Delphi.
Tant'è vero che Paolo Di Stefano, quando lei ha lasciato il suo lavoro alle Einaudi, quindi non alle Einaudi, ad Adelphi, andando in pensione, Paolo Di Stefano le fece un'intervista sul Corriere della Sera.
No, lui fece la recensione. Ah sì, certo.
Sì, fece mi pare fosse un'intervista, no?
Sì.
Chiedendole del bilancio, no? E alla domanda qual era la dinamica interna del lavoro, lei risponde, riferita alla riunione del mercoledì in casa editrice: era il confronto continuo. Io leggevo gli aforismi dello scrittore tedesco Boto Strauss e Einaudi li passava lo scienziato Franco Rasetti, che li leggeva e li passava un terzo consulente, mentre a me veniva dato un dattilo scritto di Daniele Del Giudice. Ognuno esponeva il suo parere e sulla base dello scambio di opinioni si decideva se pubblicare quelle proposte. Einaudi stava a sentire e dalle sue facce si capivano tante cose. Il perfetto piemontese, potremmo dire, Roberto Canzola, Luigi Einaudi, vero? Anzi, guarda, Giulio Einaudi, vede che mi sto sbagliando pure io.
No, vabbè, ma si sbagliò anche Zoller quando, appunto, andando a trovare Mario Rigoni Sterna, in realtà stavo andando in vacanza con Einaudi e con suo nipote e i miei suoceri in Tirolo, la mia prima moglie era di un paese vicino a Innsbruck, facemmo tappa da Mario Rigoni Sterna e dopo da Zoller. Zoller gli dedicò l'italiano scrivendo a Luigi Einaudi, come ho detto in apertura della mia conversazione con lei, era il modo migliore per rovinarsi l'amicizia, perché quello ha sempre sofferto del fatto che fosse considerato il figlio di... Quando io vidi che Josef scriveva a Luigi Einaudi, ho detto: hai finito, non avrei rapporti con Einaudi. Ma per tornare a quello che lei diceva delle riunioni, senta, la cosa meravigliosa era questa: io sono entrato che ero un ragazzino, no? Quindi potevo anche soltanto starli a sentire, ma la bellezza era che c'era questa circolarità dei saperi e c'era la non diciamo specializzazione come nelle case editrici universitarie, per cui ho molto rispetto, però è un altro discorso. Cioè, quello che l'esempio che lei ha avuto la bontà di leggere dimostra che c'era un grande eclettismo, c'era sì degli specialisti, dopodiché però uno specialista come Beppe Sergi, specialista di storia medievale, ricevette un giorno da Einaudi in riunione del mercoledì un libro sulla Corea del Nord. Così come a me, che ero responsabile della letteratura tedesca, venne dato appunto il libro su Del Giudice, ma peggio ancora mi venne dato un libro di cosmogonia, l'auto-organizzazione dell'universo. Io non sapevo niente di cosmogonia e di scienza, non sapevo nulla. Quindi, però la cosa appunto importante era che non si formavano così delle congreghe, cioè il professore universitario che va alla riunione, c'ha in casa editrice un paio di colleghi che vanno anche loro alla riunione, appoggiano la sua proposta, diventa una cosa bigotta e senza scambio. Invece lì c'erano dei litigi anche molto furiosi, ricordo, come ho messo anche nel libro, una discussione su un libro sul Politecnico di Vittorini in cui si scontravano posizioni tra Einaudi, Calvino, Fortini. Io ho pensato a un certo punto Fortini scoppia, cioè era tutto rosso, imbufalito, cioè le vene grosse, ho detto qua muore per un libro. Allora, Einaudi ha sempre avuto un po' anche questo merito, pregio, difetto di mettere un po' le persone l'una contro l'altra, però in quelle riunioni dare a non specialisti un libro e sentire se... comunque eravamo dei lettori sensibili, se quel libro avrebbe avuto anche in libreria o presso i critici attenzione, oppure se era invece, mi scusi la parola un po' volgare, una marchetta che fa il professore universitario, lo fa per un suo protetto che fa un concorso, beh, è una bella differenza. Lì c'era un continuo confronto tra sì, specialisti di discipline, ma ognuno veniva magari poi dato qualcosa che non era della sua disciplina.
E tutto questo succedeva, e tutto questo, Roberto Cassola, succedeva in queste riunioni del mercoledì. Eravate riuniti attorno a un tavolo
ovale.
O tavolo ovale. Mi racconta di questo tavolo.
Ma io ricordo le prime volte che ci sono andato, c'erano Paolo Spriano, Massimo Mila, Paolo Spiano storico, Massimo Mila famoso musicologo, però anche traduttore di letteratura tedesca, c'era Enrica Collotti Pischel, specialista della Cina, c'era Carmelo Samonà, autore di letteratura spagnola, c'era Giorgio Manganelli, che non ho bisogno di dire chi fosse, cioè era un tavolo che si riuniva ogni mercoledì dove gli interni e i consulenti esterni si confrontavano, dialogavano fra di loro e poi un libro presentato in quella riunione veniva discusso la volta dopo insomma Manganelli proponeva un libro, o Corrado Vivanti o Ruggero Romano, i due curatori della Storia d'Italia, proponevano un libro per la collana storica che veniva dato a qualcun altro, la settimana dopo se ne sarebbe parlato. Dopodiché poi il giorno dopo, al giovedì, c'era un comitato ristretto del quale faceva parte, le ha citato, il grande Roberto Celati, che poi dopo la morte di Einaudi diventò presidente dell'Einaudi. A quel comitato Roberto Celati, che allora era il responsabile commerciale, diceva ottimo libro, ma forse non riusciremo a venderlo e quindi magari lo bocceremo, o è meglio tenerlo sospeso. E quindi avevamo questa riunione mercoledì, poi c'era il giovedì una riunione più ristretta tra Einaudi e il direttore amministrativo e il direttore commerciale. Però la bellezza per me è stata la mia università, ma si parla Licet componere magnis, Calvino dice la stessa cosa. Calvino dice che per lui i mercoledì dell'Einaudi sono stati la sua università, mi sono di più laureato lì che non a Palazzo Nuovo Torino.
E in queste riunioni Giulia Einaudi, mito dell'editoria italiana, pensava e gli prendeva delle decisioni collegiali, e questa è la cosa importante,
esatto,
perché
esatto.
Questo libro non racconta uomo solo al comando, ma racconta,
esatto,
di uomini, di persone che gestivano una casa editrice in modo, l'ha raccontata,
dialogico,
anche con molta passione, no?
Una
sfrenata passione, perché a volte ci si lascia anche prendere, perché si è comunque delle persone, e questo dà il polso di quello che era l'editoria. Oggi l'editoria che cos'è secondo lei, Roberto Cazzola?
Beh, oggi l'editoria secondo me si divide in una piccola editoria di ricerca, quindi che andrebbe molto aiutata, sostenuta, fatta conoscere, e una grande editoria commerciale che occupa i banconi dei librai, che vince i premi perché ha comunque un sistema di appoggi nel giornalismo, nei giornali. Quindi abbiamo oggi un'editoria, ahimè, commerciale, che fa grandi tirature e se la va bene, se non la va si manda al macero, e poi abbiamo invece una piccola editoria di ricerca che vive questi anni molto difficili. Secondo me, se il Ministero della Cultura si accorgesse di queste cose, e se le scuole italiane avessero un aiuto a formare delle biblioteche e a far leggere i libri ai ragazzi, forse daremmo un aiuto ai piccoli editori. Io oggi guardo con rispetto e ammirazione il coraggio dei piccoli editori, ma la politica li dovrebbe aiutare, la scuola dovrebbe farli conoscere. Tra l'altro i ragazzi sono entusiasti se possono organizzare una biblioteca. Le mie figlie andavano alla scuola europea, mia moglie è tedesca e loro sono bilingui, e nella scuola europea dove andavano, io e alcuni amici che lavorano come me nell'editoria abbiamo regalato libri della Bollati Boringhieri, dell'Einaudi, della Lessi. I ragazzi li leggevano, mettevano la scheda dentro il libro, se li passavano, erano felici di ordinare, nel senso di mettere in ordine i libri nei loro scaffali. La scuola dovrebbe farlo, la politica dovrebbe farlo, finanziano gli stadi, finanziassero anche le biblioteche.
E qui, a proposito di dare spazio alle cose, il titolo di questo libro è Un quarto di pera di Giulio Einaudi. E Un quarto di pera dice molto sul carattere di Giulio Einaudi, ce lo racconta?
Sì, dice molto sul carattere provocatorio, simpaticamente provocatorio. Cioè, mi capitava spesso di stare seduto vicino a lui, per un certo periodo, non so, siamo andati in vacanza insieme, lui, suo nipote, io e la mia prima moglie, ma andavamo quasi sempre a pranzo assieme, tutti i giorni a un ristorante qua di Torino, si chiama Il Meniro, a casa sua, lui veniva a cena da me, oppure andavamo il fine settimana a Castagneto Pozzo. Comunque, e lui ogni volta mi metteva la sua forchetta nel mio piatto, mi tagliava un pezzo del mio formaggio e se lo mangiava, e viceversa, mi veniva data la sua pera, un pezzo della sua pera, un quarto della sua pera, e io dovevo mangiarla perché era succosissima, anche se non aveva nessuna voglia, ma ero anche in adorazione di quell'uomo, e quindi va bene, si poteva benissimo fare. Quindi un quarto di pera è quello. Poi c'è la vecchia, secondo, chissà se inconsciamente lui non aveva in mente la storia di suo padre, che viene raccontata da Ennio Flaiano. Una volta Ennio Flaiano venne invitato da Luigi Einaudi, insieme ad altri giornalisti, scrittori, a un pranzo ufficiale della Presidenza della Repubblica, e lui notò che per Luigi Einaudi una pera intera era troppo, e lui chiese quale dei commensali era disposto a dividere mezza pera con lui. Mi sono sempre domandato, chissà se questo non è una reminiscenza paterna. Sì. Ma questa è una speculazione.
Sì, è una speculazione, però va dritto proprio nel pensiero e nella storia di queste persone. Leggere questo libro, Un quarto di pera di Giulio Einaudi, come dicevo poco fa, è veramente incontrare il Goethe della letteratura internazionale. E proprio ieri abbiamo incontrato Ada Vigliani, con la quale abbiamo conversato per il libro La foto mi guardava, il libro di Katia Petrovskaya, pubblicato da Adelphi. E allora mi tornava in mente questo nome, mi tornava in mente forse Esther, e allora mi chiedevo, ma dove l'ho letto questo? E allora questa mattina, andando a rivedere le sottolineature, eccola qui, me la sono ritrovata, forse Esther.
Se mi permette, allora, il libro di Katia Petrovskaya, che Ada ha tradotto adesso, è stato preso da Adelphi su mio suggerimento, anche se ero già andato via, Roberto Colaianni mi ha chiesto...
Roberto Colaianni, che è succeduto a Roberto Calasso.
Roberto Calasso, che ha preso, diciamo, le redini dell'Adelphi. Roberto mi ha detto, se volevo leggere quel libro e dargli un parere, io l'ho letto in 2 giorni, gli ho detto, Roberto, è assolutamente da fare. Quindi c'è la mia scheda, ed è una scheda che ho fatto già da pensionato, cioè così, da pensionato, non da dipendente della Adelphi. Ma invece l'altro libro lo lessi di notte, le prime 40 pagine a Francoforte, perché era ancora in dattilo scritto, ed era, mi pare, il 2013 o il 2012, 2013 mi pare, e il libro mi venne segnalato da Michel Krüger, che era in realtà il direttore editoriale di Hansa Verlag, la casa editrice che pubblica Umberto Eco e Calvino in Germania, per darle un'idea. E io mi feci dare da Zurkamp, quindi Michel non lo fece per interesse personale, mi segnalò una meraviglia che usciva da un altro editore, da Zurkamp mi feci dare le 40 pagine disponibili dalla collega Nora Mercurio, che reggeva il Dipartimento dei diritti di Zurkamp, e scrissi una scheda in base a quelle poche pagine, quelle 40 pagine a Calasso, dicendo assolutamente da fare. Assolutamente da fare, la scheda c'è. Ed è fra le 400 schede che ho lasciato in Adelphi, di cui ho messo una piccola scelta, 8 schede, ma che 9 nel libro, ma che messe insieme fanno 1000 pagine, perché una scheda andava da una pagina a 4-5 pagine.
Ecco, entriamo nel dettaglio per i nostri ascoltatori. Quando lei dice scheda, che cosa intende esattamente, Roberto Cazzola?
Intendo una perizia, cioè una lettura del libro, con un giudizio di tipo letterario, estetico, con un suggerimento all'editore. Ecco, vede la differenza tra la riunione einaudiana, che io alle Einaudi andavo portando, mettevo sul tavolo i libri che avevo letto e li presentavo al tavolo Valenti, qui dicevamo prima, intorno al quale c'erano da 20 a 15.
Il tavolo di Carlo Mollino, per intenderci.
Esattamente. Mentre per Calasso io ho scritto appunto tutte queste schede, ma erano un po' come delle palle da ping pong gettate nell'infinito, nel senso che se la cosa veniva accolta, e molte schede ovviamente sono state accolte, lo sapevo dell'ufficio di diritti, che mi dicevano, guarda, abbiamo comperato Austerlitz di Sebald, la tua scheda è piaciuta molto a Calasso, ha preso il libro, mandala in traduzione, e lì chiamo Ada Vigliani e dico, senti Ada, c'è questo libro, lo vuoi tradurre? Ed è lì che è iniziata poi tutto il lavoro di Ada. Di Ada Vigliani su Sebald. Ecco, quindi la scheda è qualcosa, se vuole, un pochino di solipsistico, mentre e quindi non hai il ritorno. L'unico grande ritorno che ebbi una volta fu una scheda su Peter Nadas, uno scrittore ungherese che avevo letto in tedesco, un libro fluviale, 1000 pagine, da Spuch der Erinnerung, il libro dei ricordi, che poi non facemmo, che fece invece Dalai, da Baldini e Castoldi, però la scheda piacque così tanto a Calasso che il giorno dopo mi strinse la mano nel corridoio, era il giorno prima di partire per le vacanze, pensai, questa mano non me la lavo più, come perché lui non mi ha mai dato grandi segnali, era una persona poco espansiva. Ecco, quindi la differenza tra il tavolo è che tu già vedi dalle facce delle persone che sono lì se la tua proposta ha una chance oppure no, se ci sarà qualcuno che lo leggerà dopo di te, che ti dice Roberto, me lo fai leggere? Mentre nella scheda io ho la sensazione di, va bene, ho fatto il mio dovere, ho dato un parere estetico, letterario, editoriale, perché ci vuole anche un parere editoriale, se, come si inserisce quella proposta nel catalogo, è congruente col catalogo, sta nel firmamento, sta nella costellazione del catalogo o no, però magari per avere una soddisfazione la faccio leggere a mie figlie, a mio fratello, a mia moglie, al mio amico, ma Calasso, ecco, la soddisfazione di dirti sì, sono d'accordo, no, non sono d'accordo, non è che non la desse bene, non la dava nessuno, cioè era una persona che bastava a se stessa, mentre Einaudi o il tavolo Vale era un tavolo dove avevi l'eco, dove avevi...
Due mondi diversi, potremmo dire, di intendere l'editoria. Lei ha detto poco fa, Roberto Cazzola, la parola amici, e c'è una persona che nell'amicizia, se non ricordo male, credeva tantissimo, ed era Bobby Bazlen.
Certo.
Bobby Bazlen è una figura fondante del mondo dell'editoria, del mondo intellettuale. Noi lo raccontammo alcuni anni fa con Cristina Battocletti, con il libro,
sì, certo,
Bobby Bazlen, L'ombra di Trieste, pubblicato dalla nave di Teseo. Io vorrei condividere con lei queste parole, un aforisma. Un tizio vive e fa bei versi, ma se un tizio non vive per fare bei versi,
come sono brutti
i bei versi del tizio che non vive per fare bei versi.
Ma assolutamente ragione, cioè in Bazlen c'è questa contrapposizione fondamentale tra vita e opera, tra esperienza vissuta, lui era di lingua tedesca, quindi la chiamava Erlebnis, cioè un'esperienza diretta e vissuta, e non una volontà di bello scrivere, che invece è qualcosa di forzato, cioè Bazlen si poneva la domanda, non solo nel libro, ma anche nella persona, nell'autore, è autentico o è inautentico? Quello che mi produce nasce da un bisogno vero o è un'imitazione subalterna? Quel libro che lui ha scritto, in qualche maniera mi modifica, dopo che l'ho letto, Roberto Bazlen è un po' diverso da quello che era prima di aver letto quel libro. Questo libro ha il marchio della prima voltità, questa era una parola che Bazlen conia sul tedesco, Erstmaligkeit, ed è bellissima questa idea di prima voltità, per questo che lui ha un'idea di libro unico, oppure quel libro è un clone letterario, e oggi in libreria troviamo tanti cloni letterari scritti in maniera subalterna, riporto, non sono libri necessari quelli che cercava Bazlen, non hanno sostanza, e peggio ancora ci sono quei libri invece che sono proprio scritti con un atteggiamento burocratico, ogni giorno tot ore dedicate alla scrittura del libro. Bazlen ama la forma aperta, per questo gli piace l'uomo e propone fra gli altri l'uomo senza qualità, un libro che più di 1000 pagine che è aperto, che non è, e probabilmente se Musil non fosse morto sarebbe diventato di 10.000, non si sarebbe mai chiuso, ma Bazlen apprezza, crede in ciò che si forma, che diviene, in ciò che è vita e non in ciò che è carta. Ciò che è carta è velleitario ed è destinato a non durare.
Destinato a non durare, mentre sia da Einaudi sia ad Elfi i libri sono fatti con questo sentimento.
Certo, per il catalogo.
Per il catalogo, cioè è un libro che è un investimento culturale, non è un investimento del momento, peraltro.
No,
è
uno strumento
giusto.
Di conoscenza, ci servirà, serve a me, serve a Livio Partiti, serve alle mie figlie, servirà ai miei nipoti, cioè sono mezzi di conoscenza. Se non servono a conoscere me stesso, la storia, il passato, a presentire il futuro, a cosa servono? Sì, ma oramai l'intrattenimento ce lo dà la televisione, i rotocalchi, i giornali, internet. Un libro mi deve dare conoscenza, passione, scavo, salvare il passato, rendere giustizia a chi nel passato non ha avuto giustizia, captare ciò che sta arrivando. Guardi, c'erano degli scrittori che avevano capito benissimo che stava per scoppiare la guerra in Jugoslavia, le avessimo letti meglio, ma erano delle Cassandra. Ci sono degli scrittori pubblicati da Surkamp prima che scoppiasse la guerra in Ucraina che avevano già capito tutto, la letteratura, quella letteratura lì rimarrà, quella letteratura che mi aiuta ad attivare i sensori, la sensibilità per gli altri, per quello che succede nel mondo, l'empatia. Lei prima parlava di nostalgia, Starobinsky pensa che la nostalgia abbia anche una funzione creativa, che non sia soltanto qualcosa di depressivo, ma anzi la nostalgia di un passato, adesso parlavamo di nostalgia del passato di un'editoria che non c'è più, è una spinta per cercare di creare qualche cosa di nuovo, la nostalgia dell'umanesimo, del classicismo, dell'età classica è stata una spinta all'epoca dell'umanesimo e del Rinascimento.
Senta Roberto Carasso, non possiamo chiudere questa con Roberto Cazzola.
No, ma quasi divertente, perché
vede che volte. Questi lapsus, prima Giulio in audio al posto di lui, prima Luigi al posto di Giulio.
Dottor Partiti, tante volte mi sono arrivate lettere di per Calasso, perché c'è scritto Roberto Calasso, ma non andate a me. E una volta una bella signora, una collega della reception, bussò alla mia porta e dice: c'è questa signora che ti cerca, io dico, questa bellissima signora tedesca, ma poi capì che cercava Roberto Calasso e non Roberto Cazzola, quindi succede, è successo tante volte.
Quindi è abituato, ecco, io dicevo, non posso chiudere questa conversazione senza parlare di Josef Roth. Perché leggere Josef Roth è una trasformazione, no? Almeno per quanto mi riguarda, seppur sia un lettore distratto e abbastanza confuso. Ecco, che cosa ha rappresentato Josef Roth per la sua vita da traduttore, ma anche per la sua vita umana? Perché questo è un autore che incide, e non poco.
Allora, ha rappresentato un godimento estetico, un godimento emotivo e un'ammirazione totale. C'è un libro che si intitola L'Anticristo, che non è stato ancora pubblicato, in cui Roth capisce che un giorno arriveremo a scriverci, a comunicare senza vederci in faccia. Cioè, ha anticipato l'epoca che abbiamo adesso. Noi ci scriviamo delle mail ma non ci vediamo in faccia, e questo partendo dal cinema e dalla radio. Josef Roth scrive La tela di ragno e anticipa e capisce, l'ultima puntata esce 3 giorni prima, anticipa e capisce il nazismo. L'ultima puntata della tela di ragno, che usciva sulla Arbeiter Zeitung, esce 3 giorni prima che Hitler faccia il putsch della birreria, quindi il primo tentativo di colpo di Stato nel 23 in Germania. Roth qui è un uomo intelligentissimo, un affabulatore incantevole, un poeta. Scrive, io ho tradotto un libro insieme a Leonardo Quaresima sul cinema, scrive di cinema con una comprensione del mezzo che ma oggi insegna ancora qualcosa, io auspico che venga usato nelle scuole di cinematografia. È un uomo di una intelligenza strepitosa con una fortissima vena autodistruttiva.
La vena autodistruttiva l'ha segnato in modo totale. E un quarto di pera di Giulio Einaudi, il libro che abbiamo attraversato con la collaborazione dell'autore Roberto Cazzola. Ma che cosa le manca di più di quel tempo in casa editrice?
La felicità. La felicità, io parlo dell'Einaudi soprattutto, è stato un tempo felice dove la felicità di fare il libro e appunto questa felicità di lavorare insieme, di confrontarsi, anche di litigare con gli altri, confrontarsi, e quello mi manca, cioè... se non fossi 71enne, sarei veramente felice di trovare, e penso di averli, un paio di amici con cui fondare una casa editrice dove di nuovo entusiasmarsi, cercare gli autori, litigare quando c'è da litigare, osservare il nostro tempo, capire cosa sta
e perché non lo fa?
Glielo ho detto, perché non ho più le energie, davvero. Però... va bene, mi consolo con altri scrivendo i miei romanzi, facendo seminari, faccio all'Università Cattolica, partecipo a seminari di giustizia e letteratura, mi occupo di psicanalisi junghiana, sono ricercatore presso una società psicoanalitica junghiana, però non ho il lavoro editoriale, è un lavoro di barricata.
Bella questa immagine,
il
lavoro
salirei di nuovo sulla barricata.
Bella l'immagine di salire sulla barricata, perché è una rivoluzione, per così dire, silenziosa, ma comunque necessaria. Prima di salutarci, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Guardi, l'ultimo libro che ho letto, ed è congruo con questa nostra conversazione, è Italo di Ernesto Ferrero, che purtroppo è mancato a ottobre. E se lei mi permette, posso citare un pezzo di questo libro di Ernesto?
Ma certamente, tra l'altro Ernesto Ferrero è anche citato nel libro Un quarto di pera di Giulio Einaudi. Prego.
Più volte. Allora, Calvino aveva proposto negli anni 60 una collana di morale dell'uomo moderno. E Ernesto scrive nel libro Italo: morale e moralità sono le parole che hanno il più alto numero di ricorrenze nelle pagine di Italo. Nei saggi, nelle lettere, nei risvolti, negli articoli, la verifica di una sostanza morale certifica il valore di un testo o di uno scrittore. È requisito preliminare di ogni esperienza individuale e sociale. Moralità vuol dire scegliere dei valori e restare fedele a quelli. Mi pare che queste parole di Ernesto riassumano buona parte del senso del mio lavoro e della nostra conversazione e sicuramente delle passioni sue, dottor Partiti.
E ci fa sempre piacere ricordare Ernesto Ferrero, che ha sempre voluto bene al nostro podcast, dandoci veramente tanta attenzione, seppur non meritata, per la nostra piccola presenza. Era un uomo di straordinaria curiosità e di una straordinaria intelligenza e simpatia, veramente di straordinaria simpatia, lo voglio ricordare così. Grazie davvero, Roberto Cazzola.
Grazie a lei, dottor Patrizio. Grazie ai suoi ascoltatori. Buona giornata a lei, grazie.